2. Verso sera, mentre la servitù raccolta nel cortile commentava ancora la magnificenza del funerale, arrivò dalla via di Messina il conte Raimondo con la contessa Matilde. Baldassarre, udendo il tintinnio delle sonagliere, si precipitò giù per lo scalone e arrivò allo sportello della corriera giusto nel momento che questa arrestavasi e che il padrone saltava giù. «Chi c'è?» domandò il contino, troncando con voce breve le cerimonie di Baldassarre e mostrando le carrozze allineate nella corte. «Visite per il signor principe, eccellenza!» E subito il maestro di casa prese l'aspetto grave e triste conveniente alla circostanza luttuosa. Il conte s'avviò per lo scalone senza curarsi della moglie né del bagaglio. Baldassarre, a capochino, offerse il gomito alla signora contessa, ma ella smontò senza appoggiarsi. «Più bella che mai!» giudicavano le donne che le si appressavano rispettosamente. «Quantunque un po' dimagrata, in verità!» La moglie del portinaio osservò anche: «Pare più afflitta lei del contino!» E con che dolce voce pregava che portassero su le valigie e i sacchi da notte, e rispondeva al «Benvenuta eccellenza dei servi!» informandosi della loro salute, domandando a Giuseppe se il suo bambino stava bene e a donna Mena se la sua figliuola s'era maritata. Su, nelle anticamere, il principe e Lucrezia vennero incontro al fratello e alla cognata. Raimondo si lasciò baciare dalla sorella e, stretta la mano che Giacomo gli tendeva, entrò nella sala gialla, zeppa di gente al pari della rossa, poiché, tolto il divieto di lasciar salire i soli prossimi parenti, ora i cugini in quarto e in quinto grado, gli affini, gli amici venivano in processione a condolersi della gran disgrazia. Tutti, all'apparire della contessa Matilde, si levarono, ad eccezione di don Blasco e di donna Ferdinanda. Quest'ultima, quando la nipote le baciò la mano, borbottò un «ti saluto», freddo freddo, quanto a don Blasco non le rispose neppure. Egli vociava, gesticolando: «Vogliono il resto? Ah, vogliono il resto? Se vogliono il resto non hanno da far altro che chiederlo!» L'incontro del priore con Raimondo fu osservato da tutti. Il priore, che stava seduto accanto a Monsignor Vescovo, col vicario e parecchi canonici, appena scorto il fratello, s'alzò e gli aperse le braccia. Raimondo si lasciò abbracciare un'altra volta, ma quelle dimostrazioni d'affetto lo seccavano visibilmente. Poi il principe lo condusse via e tutti ripresero i loro posti e i discorsi interrotti. In un gruppo di pezzi grossi, dove c'erano fra gli altri il presidente della Gran Corte, il generale e alcuni senatori municipali, don Blasco continuava a fiottare contro i rivoluzionari e i quarantottisti che minacciavano d'alzar la coda. Non era bastata loro la famosa lezione spiegata da Satriano? Volevano il resto? Sarebbero stati immediatamente serviti. «Ma la colpa più grande credete forse che sia dei Sanculotti o di quel ladro di Cavour? È di quei ruffiani che per la loro posizione dovrebbero sostenere il governo e invece si mettono coi morti di fame!» Egli l'aveva principalmente col fratello Duca, che s'era fitto in capo di fare il liberalone, lui, il secondogenito del principe di Francalanza. Il marchese di Villa Ardita approvava, chinando la testa, giudicando però che i rivoluzionari, con o senza l'aiuto dei signori, sarebbero rimasti cheti almeno per un altro mezzo secolo. La città portava ancora i segni della terribile repressione dell'aprile 49. Non erano del tutto scomparse le tracce del fuoco e del saccheggio, e mezza popolazione piangeva i morti, i condannati all'ergastolo, gli esiliati. Il priore, tornato a sedere accanto a Monsignore nel gruppo delle tonache nere, deplorava anch'egli, a bassa voce, l'iniquità dei tempi per via della legge piemontese contro le corporazioni religiose. E don Blasco, nel crocchio opposto: «Adesso fanno la guerra senza denari, rubando la Chiesa di Cristo. E quel celebre d'Azeglio, avete letto il suo sproloquio?» Dalla parte delle donne, la principessa se ne stava in un angolo, un po' alla larga, per evitar contatti. Donna Ferdinanda, seduta vicino al principe di Roccasciano, parlava con lui d'affari, del raccolto, del prezzo delle derrate, mentre la principessa di Roccasciano raccontava alla baronessa Curcuma un suo sogno, la madre che le era apparsa con tre numeri in mano: 6, 39 e 70, sui quali aveva giocato 12 tarì di nascosto del marito. Le ragazze Mortara e Costante, amiche di Lucrezia, parlavano d'abiti a quest'ultima per divagarla, quantunque ella non desse loro ascolto e rispondesse a sproposito, come era sua abitudine. Ma la cugina Graziella teneva da sola animata la conversazione, rivolgendosi a tutti e a ciascuno, passando da una sala all'altra chiacchierando d'abiti, di sarte, della Crimea, del Piemonte, della guerra, del colera. Stanca del viaggio, la contessa Matilde parlava poco, aspettando di ritirarsi nelle sue camere. Don Cono, venuto a mettersele vicino, le recitava tutte le epigrafi da lui composte per il funerale. «M'esso venuto d'una variante, bramo il giudizio della contessa». E il cavaliere Don Eugenio giudicava povertà il lusso dei moderni funerali, a paragone di quello di un tempo. Nel 1692 fu perfino emanato un bando, in via di prammatica, per impedire l'eccedente sfarzo delle cerimonie mortuarie. Tutti s'alzarono al sopravvenire di donna Isabella Fersa con suo marito Don Mario e con padre Gerbini. Il benedettino reggeva galantemente sul braccio un velo della dama. Questa baciò tutte le Uzeda fuorché la principessa, la quale schivandosi presentò «Mia cognata Matilde». Donna Isabella strinse forte la mano alla contessa e le si mise a sedere a fianco, sospirando. «Che grande disgrazia! Ma bisogna fare la volontà di Dio! Siete stati a Firenze? Anche noi ci fummo l'anno scorso, ma voi altri allora eravate a Milazzo. Una sola bambina finora? Il conte aspetta un maschietto, naturalmente. Felice voi che avete una figlia, vi invidio, contessa, sapete». Padre Gerbini faceva intanto il giro delle signore, discorrendo a lungo con le più giovani e belle, dicendo loro cose galanti e proibite. Egli prendeva le morbide e bianche mani femminili, le teneva un poco fra le sue, egualmente bianche e inanellate, poi le baciava. Vedendo rientrare il principe col fratello, lasciò le dame per condurre Raimondo dinanzi alla Fersa. Il conte di Lumera, donna Isabella Fersa, la più bella dama del regno. «Non gli creda, dice a tutte così», esclamò ella sorridendo. «Sono dolente di conoscerla», riprese con altro tono di voce e stringendogli la mano, «in questa triste circostanza». Sospirò un poco, poi ricominciò. «È giusto, la contessa mi diceva che arrivate da Firenze». «Direttamente, ci siamo fermati appena a Messina». «Per lasciar la bambina a vostro suocero, avete fatto bene. Com'è questa Milazzo?» «Non me ne parli». Per fortuna egli ci stava il meno che poteva, sempre attirato a Firenze, dove aveva tante amicizie. Come egli citava i grandi nomi di Toscana, donna Isabella chinava ripetutamente il capo in atto affermativo. «I Morsini, sicuro, i Realmonte». La contessa volgeva supplici sguardi al marito, quasi per dirgli «portami via», ma Raimondo non cessava di parlare del suo tema favorito. Fersa gli si avvicinò un momento per stringergli la mano ed esprimergli il proprio rammarico. «Tuo zio il duca arriva domani?» «Così m'ha detto Giacomo». «E del testamento?» «Non si sa nulla». Tra i discorsi di politica, di moda, di viaggi, quella domanda curiosa era sussurrata qua e là e otteneva sempre la stessa risposta. Il presidente della Gran Corte, testimonio della consegna del testamento segreto fatta dalla principessa al notaio l'anno innanzi, non sapeva nulla intorno al contenuto della carta di cui aveva firmato la busta, e i figli della morta erano al buio peggio degli estranei. Forse se Raimondo fosse venuto a tempo, quando sua madre lo aveva insistentemente chiamato, egli avrebbe saputo qualcosa, ma il conte, divertendosi a Firenze, aveva fatto orecchio da mercante, quasi non si trattasse dei suoi stessi interessi. Possibile allora che la principessa non si fosse confidata proprio a nessuno? A qualcuno dei cognati? A un uomo d'affari, almeno? Di botto Don Blasco, lasciando in pace Cavour e la Russia, «E allora che sugo ci sarebbe stato?» esclamò. «Così fanno tutti coloro che ragionano, eh? Ma in questa casa la logica era un'altra. Nessuno doveva saper niente. Tutto si doveva fare a loro capriccio, sempre chiusi, sempre misteriosi, come se fabbricassero moneta falsa». Il presidente scrollava il capo con bonomia per acquietare il monaco focoso, ma questi proseguiva. «Volete sapere che dirà il testamento? Domandatelo al confessore. Sì, signori, al confessore. Voi al confessore di che parlate? Dei peccati, eh? Delle cose di coscienza. Degli affari, naturalmente, incaricate gli avvocati, i notai, i parenti, sì o no? Qui invece il confessore scriveva il testamento. Forse il notaio impartiva l'assoluzione. Alcuni sorridevano a quelle sparate e le supposizioni avevano libero corso. Il presidente era sicuro, checché si dicesse il contrario, che l'erede sarebbe stato il principe con un forte legato al conte, e il generale confermava. Sicuramente l'erede del nome. Ma il barone Grazzeri scrollava il capo. Se non andarono mai d'accordo. Don Mario Fersa, infatti, piano al cavaliere Carvano, manifestava la sua opinione secondo la quale l'erede sarebbe stato Raimondo. Forse il contegno di lui durante la malattia della madre, il costante rifiuto di venire a vederla, potevano avergli un po' conosciuto, ma la predilezione dimostrata dalla principessa a quel figliuolo era stata troppo grande perché in un momento ne andassero dispersi gli effetti. «Non dimentichiamo», rammentava il cavaliere Pezzino, «che la felice memoria non volle mai chiedere l'istituzione del maiorasco appunto per essere libera di fare a modo suo». «Dunque si sarebbe proprio visto questa enormità? Il capo della casa diseredato? Erede Raimondo che non aveva figli maschi? Diseredato il principe che aveva già nel piccolo Consalvo il successore?» I lavapiatti, come familiari della defunta, erano richiesti della loro opinione, ma essi, che ne sapevano meno di tutti, rispondevano evasivamente, per non far torto a nessuno. «E gli altri figli? Ferdinando? Le donne?» La curiosità, benché contenuta ed espressa sottovoce, era vivissima. «Il confessore, questo famoso padre Camillo, non aveva parlato?» «Non c'è, è a Roma da parecchi mesi, e anche se ci fosse non parlerebbe, è volpe fina». E tutti gli sguardi si volgevano naturalmente a Giacomo e a Raimondo. Questi chiacchierava ancora con donna Isabella e pareva che il testamento materno fosse l'ultimo dei suoi pensieri, anzi che egli ignorasse perfino la morte della madre. Il principe invece aveva un aspetto più grave del consueto, quale conveniva alla tristezza di quei giorni. Egli riceveva con espressioni di gratitudine le reiterate condoglianze delle persone che si congedavano. Alcune di queste però non riuscivano a trovarlo, andavano via senza poterlo salutare, e i familiari si guardavano con la coda dell'occhio, comprendendo. Egli aveva una folle paura della iettatura. Attribuiva a una gran quantità di individui il funesto potere. Stava sulle spine in loro presenza, evitava di salutarli con le mani in tasca. Ma il presidente della Gran Corte, appena alzatosi, se lo vide vicino. «Se lo zio arriverà domani, presidente, fisseremo per posdomani la lettura?» «Quando credete, principe mio, sono agli ordini vostri». «Veramente?» aggiunse abbassando la voce. «Io non avrei tanta fretta, anzi, mi parrebbe una sconvenienza verso la memoria di nostra madre. Ma sapete come succede quando si è in molti, quando bisogna dar conto a tanti?» E poiché suo fratello il priore se ne andava anche lui, insieme col vescovo, li avvertì entrambi, essendo monsignore un altro dei testimoni. «Fate, fate voi altri», disse il priore, disinteressato. «Che bisogno avete di me?» Ma Giacomo protestò. «No, no, che vuol dire? Bisogna fare le cose in regola, per soddisfazione di tutti». Siccome annottava, molti andavano via. Padre Gerbini, quantunque il priore avesse dato l'esempio, restò ancora un poco a cicalare con le signore. Poi se ne andò anche lui. Restò, sbraitando contro i rivoluzionari e la cognata morta, Don Blasco, che rientrava sempre l'ultimo al convento. Adesso i servi accendevano le lampade e con le finestre chiuse il calore diveniva intollerabile nella sala. La contessa si sentiva mancare e non vedeva più il marito che aveva seguito donna Isabella nella sala rossa a discorrere di Parigi. Ancora una volta aveva accanto lo zio Eugenio e Don Cono, i quali continuavano a sviscerare le antiche cronache cittadine e citavano con linguaggio fiorito roba latina. I funeri di Carlo V furono celebrati a presenza del vicere Uzeda. La Real Cappella tolse luogo nel nostro Duomo, ove fu eretta un'altissima piramide ornata di busti e personaggi, fra i quali l'Italia, la Spagna, la Germania e l'India. Per lo appunto, anzi la epigrafe suonava così: «India mest sedet Caroli post funera quinti». E il disvelamento del corsier favorito? Per i funerali di nostro nonno, alla più corta. Quando morì il principe nostro nonno, si svenò il suo cavallo di coscia. Uso barbarico, anziché no, il nobile corsiere rigava di sangue la via, finché cadeva spirando l'ultimo fia. A un tratto Don Cono esclamò: «Contessa, gran Dio!» Tutti accorsero. Era pallida e fredda, con gli occhi rovesciati e le labbra dischiuse. Suo marito, accorso anche lui con donna Isabella, disse: «Non è nulla, la fatica del viaggio!» E piano, quasi tra sé, mentre la portavano via: «Le solite smorfie!» Giorni di continue novità, quelli. Il domani, come s'aspettava, arrivò il duca. Mancava da 5 anni, e nel primo momento la servitù e gli stessi parenti quasi non lo riconobbero. Quando era partito per Palermo, aveva un bel collare di barba alla borbonica. Adesso invece s'era lasciato crescere il pizzo, che dava un altro carattere alla sua fisonomia. Tutti i nipoti gli baciarono la mano, egli si informò della disgrazia e si scusò per non essere venuto più presto. Si scusò anche, per il disturbo che gli dava, col principe, il quale gli aveva fatto preparare al terzo piano le stanze da lui occupate nella casa paterna prima di lasciarla. Ma il nipote protestò: «Vostra Eccellenza non mi disturba, mi aiuta, e in questo momento ho più bisogno dei suoi consigli. Sai nulla?» «Nulla. Tua madre non avrà fatto, spero, una delle sue pazzie. Quel che ha fatto mia madre sarà ben fatto». Fu così stabilita la lettura per il domani a mezzogiorno, e il signor Marco ebbe ordine d'avvertire il notaio, il giudice e i testimoni perché si tenessero pronti. Intanto la notizia dell'arrivo del duca s'era subito diffusa per la città, e le prime visite gli furono annunziate che egli non s'era neppur riposato del viaggio. Venivano a cercarlo una quantità di persone che non si sapeva chi fossero. Donna Ferdinanda, a udire i nomi annunziati da Baldassarre, Raspinato, Zappaglione, sgranava tanto d'occhi. Don Blasco, da canto suo, soffiava come un mantice. Ma il peggio fu verso sera, quando cominciò una vera processione di tutti i sanculotti morti di fame, gridava il monaco al marchese, che hanno scroccato e vogliono scroccar quattrini a quell'animale di mio fratello. Mentre il duca dava udienza agli amici, l'intendente Ramondino venne a far la sua visita di condoglianza al principe, il quale lo riceve nella sala rossa insieme col marchese di Villardita e Don Blasco. Questi, dimenticando che a San Nicola stavano per serrare i portoni, fece una terribile sfuriata contro l'agitazione dei quarantottisti, ma il rappresentante del governo, stringendosi nelle spalle, pareva non desse importanza ai sintomi di cui si buccinava. In verità a Palermo avevano arrestato qualche facinoroso, ma al fresco le teste calde si sarebbero subito calmate. «Perché non fate venire altra truppa? Perché non date un esempio? Il bastone ci vuole, sante nerbate!» Il monaco pareva inferocito, ma il capo della provincia stringevasi nelle spalle. Bastavano i soldati della guarnigione e non c'era paura di niente. Del resto, più che sulle baionette, il governo faceva assegnamento sull'influenza morale dei ben pensanti. L'elogio era diretto al principe, che se lo prese, ma Don Blasco girava gli occhi stralunati come se, avendo un boccone di traverso, facesse sforzi violenti per inghiottirlo del tutto o vomitarlo. «E il testamento della felice memoria?» disse l'intendente, curioso anche lui come tutta la città. «Sarà aperto domani». Entrò a un tratto il duca, che strinse la mano all'intendente e gli si mise a sedere a fianco. Allora Don Blasco s'alzò rumorosamente per andar via, e nell'anticamera al marchese che lo accompagnava. «Capisci?» gridò. «Tutto il giorno coi sanculotti e adesso si strofina all'autorità. Son cose che mi rivoltano lo stomaco. In questa casa non metterò più piede». Anche donna Ferdinanda, nella stanza di lavoro della principessa, dove era raccolto tutto il resto della famiglia e alcuni lavapiatti, fiottava contro il fedifrago. Ma quando Baldassarre annunziò sull'uscio, credendo che il duca fosse lì, «Don Lorenzo Giulente e suo nipote cercano del signor duca?» «Non se ne può più!» proruppe la zitellona, arrossendo fin nel bianco degli occhi. «È uno scandalo! Dovrebbe pensarci la polizia!» Don Mariano, con aria costernata, esclamò: «Adesso anche il ragazzo! È una cosa veramente dispiacevole! Passi lo zio, che è morto di fame, ma il nipote?» «Il nipote?» incalzò la zitellona. «Voi non sapete che la volpe, quando non poté arrivare all'uva, disse che era acerba?» Lucrezia, impallidita, teneva gli occhi bassi strappando la frangia della poltrona. Il principino Consalvo, seduto vicino alla zia, domandò: «Perché l'uva?» «Perché? Perché pretendevano il consenso reale all'istituzione del maiorasco, e non avendolo ottenuto, si sono buttati coi sanculotti. Il consenso reale, come se non ci fosse un certo articolo 948 nel codice civile che canta chiaro. e sempre rivolta al ragazzo, il quale la guardava con gli occhi sgranati, recitò, gestendo con un dito e cantilenando: «Potrà domandarsene l'istituzione del maiorasco da quegli individui i di cui nomi trovasi iscritti sia nel libro d'oro sia negli altri registri di nobiltà, da tutti coloro che sono nell'attuale legittimo possesso di titoli per concessione in qualunque tempo avvenuta, e finalmente da quelle persone che appartengono a famiglie di conosciuta nobiltà nel regno delle due Sicilie». «Io credo che i Giulente sono nobili», disse Lucrezia prima che la zia finisse e senza alzare gli occhi. «Io credo invece che sono ignobili», ribatté secco donna Ferdinanda. «Se possedevano documenti da far valere, avrebbero ottenuto l'approvazione reale». «Nobili di Siracusa», cominciò don Mariano. «O Siracusa o caro Pepe, se avevano i titoli, non gli avrebbero negata l'iscrizione nel libro rosso». «Il libro rosso è chiuso dal 1813», annunziò don Eugenio col tono di chi dà una notizia grave. Lucrezia era rimasta a capochino, guardando per terra. Quando la zia poté credere d'averla ridotta al silenzio, la ragazza riprese: «I Giulente sono nobili di toga». Un risolino fine fine della zitellona le rispose: «Gli asini credono che la nobiltà di toga sia paragonabile a quella di Spada. Che differenza passava tra i sei giudici del Real Patrimonio, don Mariano? I tre di Cappa Corta erano nobili, nobili, e i tre di Cappa Lunga giurisperiti, giurisperiti. Adesso sapete com'è? Tutti mastri notai si credono altrettanti principi. Un tempo c'erano i baroni da 10 scudi, oggi ci sono quelli da 10 baiocchi. Allora la ragazza s'alzò e andò via. Donna Ferdinanda continuava a sorridere finemente, guardando la contessa Matilde. Frattanto il signor Marco faceva disporre ogni cosa nella galleria dei ritratti per la lettura del testamento. Il principe era stato un poco esitante sulla scelta del luogo dove compiere la cerimonia. La sala rossa, discretamente addobbata, capiva poca gente. Il salone dei lampadari, vastissimo, non aveva altri mobili fuorché le lampade antiche pendenti dalla volta e gli specchi incastrati nelle pareti. La galleria, invece, conciliava la grandezza con la sontuosità, perché era vasta come 2 saloni messi in fila e arredata di divani e sgabelli e mensole e tripodi dorati, e finalmente più degna, per le generazioni d'avi pendenti in effigie dai muri, della solennità che radunava i nipoti. Nel mezzo di quella specie di grande corridoio, l'amministratore generale fece disporre una gran tavola coperta da un antico tappeto e provveduta ad un monumentale calamaio d'argento. Intorno alla tavola 12 seggioloni a bracciuoli aspettavano i testimoni e gli interessati. Quello del principe, più alto, volgeva la spalliera al grande ritratto centrale del viceré Lopez Ximenez de Uzeda, a cavallo e in atto di frenare la bestia con la sinistra e d'appuntar l'indice destro al suolo come dicendo: «Qui comando io». Torno torno, in alto e in basso, quanto la parete era lunga, quant'erano larghi i vani tra finestra e finestra nella parete di contro, una moltitudine d'antenati, uomini e donne, monaci e guerrieri, vescovi e dottori, dame e badesse, ambasciatori e viceré, di faccia, di profilo e di tre quarti, vestiti d'acciaio, di velluto, d'ermellino, col capo coronato dall'oro o chiuso negli elmi o coperto dai cappucci, con scettri e libri e bacoli e spade e fiori e mazze e ventagli in mano. Segue.